Lago, la radio che legge i libri per te. Iniziamo la lettura.
Letto per noi da Stefania Di Michele, Il paese dei ciechi di Herbert George Welsh. Un racconto di spicco nella letteratura riguardante i ciechi e la cecità. Sulle Ande una valle è rimasta isolata per via di una frana provocata da un'eruzione vulcanica. Gli abitanti hanno un unico problema, un morbo, che li colpisce e rende ciechi da piccoli. Da 15 generazioni gli abitanti della valle vivono tranquillamente, non si curano della cecità e non conservano ricordi del mondo esterno. Sono illetterati, ma due, i più intelligenti della media, migliorano la condizione di vita dei loro concittadini.
A più di 300 miglia dal Cimborazo e a un centinaio dalle nevi del Cotopaxi, nelle più selvagge solitudini delle Ande dell'Ecuador, si trova una misteriosa vallata fra i monti, separata da tutto il resto del mondo, il paese dei ciechi. Molti anni fa questa valle era accessibile soltanto agli uomini che, dopo aver attraversato gole spaventose e dopo aver superato un valico ghiacciato, avrebbero potuto raggiungere le sue praterie pianeggianti. E difatti uomini ci arrivarono, una famiglia o poco più di peruviani mezzo sangue che fuggivano l'avidità tirannica di un feroce governatore spagnolo. Ebbe poi luogo l'eruzione del Mindobamba, quando a Quito ci fu notte per 17 giorni, l'acqua si mise a bollire agli aguaci e i pesci moribondi fluttuarono fino alla lontana Guayaquil. Dovunque lungo il versante del Pacifico ci furono frane, improvvisi disgeli e impetuose inondazioni, mentre un intero fianco della cresta del vecchio Arauca slittò, precipitando con fragore di tuono e precludendo per sempre il paese dei ciechi ad ogni accesso umano. Avvenne però che uno degli antichi coloni si trovasse al di qua delle gole quando il mondo venne così paurosamente sconvolto. Di fronte all'impossibilità di un ritorno, egli fu costretto a dolorosamente dimenticare la moglie, il bambino, gli amici e tutti i beni che aveva lasciato lassù per ricominciare penosamente una nuova vita nella pianura sottostante. La riprese, ma una malattia lo colse che lo rese cieco e morì di rimpianto nelle miniere. Ma la storia che raccontò alla gente diventò una leggenda che sopravvive ancora oggi lungo tutta la cordigliera delle Ande. Aveva spiegato le ragioni per cui si era avventurato a ritornare dal luogo sicuro in cui era stato molto tempo prima portato, quando era ancora bambino, sul dorso di un lama tra balle di masserizie. Nella valle, diceva, c'era tutto quanto un uomo poteva desiderare. Acqua purissima, pascoli, un clima dolce e costante, pendii di bruna zolla fecondissima, cosparsa di macchie di arbusti che producevano un frutto eccellente, con da una parte vaste foreste di pini atte a trattenere le valanghe. Molto in alto, da tre parti, si innalzavano cocuzzoli di rupi grigio-verdi incappucciati di ghiaccio. Ma l'acqua del ghiacciaio non scendeva dalla loro parte, bensì si era scavata una via sull'altro versante. Solo di rado enormi massi di ghiaccio cadevano nella vallata. Lì non pioveva né nevicava, ma le lunghe primavere producevano ricchi pascoli verdeggianti che l'irrigazione avrebbe esteso in tutto l'ambito della valle. I coloni vi si trovavano proprio bene e le loro bestie prosperavano e proliferavano. Una sola cosa turbava la loro felicità ed essa era tale da turbarla davvero grandemente. Li aveva colti una strana malattia che aveva reso ciechi tutti i bambini nati loro in quel luogo, nonché molti altri già grandicelli. Era stata quella la ragione per cui l'uomo si era avventurato a discendere giù dalla gola, affrontando fatiche, pericoli e difficoltà di ogni sorta, ossia per cercare qualche antidoto o amuleto contro il pauroso flagello della cecità. A quei tempi, verificandosi simili circostanze, la gente non pensava, come facciamo noi, a microbi o infezioni, ma a una punizione celeste dei loro peccati. Ed egli riteneva che l'origine dell'epidemia dovesse cercarsi nel fatto che non avevano nessun prete con loro ed avevano trascurato di innalzare un altare subito al loro ingresso nella valle. Voleva un altare, ma un altare bello e che fosse anche a buon mercato e di sicura efficacia da erigersi nella loro terra di rifugio. Cercava anche reliquie di santi e consimili potenti oggetti della fede, come cose benedette, medaglie misteriose e preghiere di effetto magico. Nella sua borsa aveva una sbarra d'argento peruviano, di cui non doveva render conto ad alcuno. Insisteva nel dire che nessuno nella valle possedeva alcunché improprio, e tale insistenza poteva dare l'impressione di un inesperto bugiardo. Diceva che tutti gli abitanti della vallata avevano messo ogni loro avere in un mucchio, danaro, gioielli e quant'altro possedevano, e di cui peraltro in quel luogo avevano ben poco bisogno, tutto per acquistare qualche aiuto celeste contro l'epidemia. Mi immagino questo giovane montanaro di scarsa vista, bruciato dal sole, magro e sparuto, ansioso, agitato, mentre si tormenta febbrilmente la tesa del cappello, un uomo ormai disusato alle maniere del mondo di sotto, a raccontare la sua storia a qualche prete attento e di sguardo acuto, prima dell'immenso sconvolgimento tellurico. Posso figurarmelo mentre cerca di ritornare con sacri e infallibili rimedi contro la malattia e la costernazione infinita con cui deve essersi affacciato al pauroso cumulo di rovine, al posto dell'imbocco della gola che c'era precedentemente. Ma ignoro totalmente la storia delle sue disgrazie successive, ad eccezione della sua morte dolorosa avvenuta dopo parecchi anni. Povero disperso, così lontano dal luogo remoto da cui era pervenuto. L'acqua, che aveva una volta scavato la gola montana, sgorga ora sotterranea da una caverna rocciosa. E la misera storia da lui mal raccontata si è andata a poco sviluppando nella leggenda favolosa di un popolo di ciechi in qualche posto, lassù, che uno può ascoltare ancora oggi. In mezzo alla piccola popolazione della valle, ormai completamente isolata e dimenticata, la malattia continuò il suo corso. Ai vecchi si offuscò sempre più la vista e se ne andavano qua e là a tentoni. I giovani ci vedevano ancora, ma sempre più in confuso, quanto ai bambini nascevano ormai completamente ciechi. In compenso la vita era molto agevole in quella conca circondata dalle nevi, perduta a tutto il resto del mondo in cui non c'erano rovi spinosi, né insetti nocivi né animali di sorta, tranne i lama mansueti che essi avevano trascinati con gran pena e sforzo o cacciati avanti sui greti dei fiumi in secca nelle gole dalle quali erano pervenuti. La vista si era loro intorbidata così gradatamente che essi appena si accorgevano della sua perdita. I maggiori guidavano i più giovani ciechi tutt'attorno finché essi conobbero l'intera valle a menadito. Quando alla fine la vista si spense completamente in tutti, la comunità sopravvisse. Avevano avuto persino il tempo di abituarsi a sorvegliare il fuoco che alcuni di essi intrattenevano con cura in focolai di pietra. Come si è detto, erano al principio una gente semplice, illetterata, appena toccata dalla colonizzazione spagnola, ma conservavano qualcosa delle antiche tradizioni e arti del vecchio Perù e della sua ormai estinta filosofia. Avvenne così che a generazione seguì generazione. Dimenticarono molte cose, molte altre ne appresero. La tradizione del più vasto mondo da cui provenivano assunse man mano un colore favolosamente mitico, fuorché nella vista divennero abilissimi ed energici per ogni cosa. Un giorno il caso della nascita e dell'ereditarietà creò fra loro un uomo di mente eccezionale, capace di eloquio e di persuasione, e successivamente un altro. Questi due passarono, trasmettendo ad altri il tesoro delle loro conoscenze, e la piccola comunità crebbe frattanto di numero e di intendimento e fu capace di affrontare e di risolvere i problemi sociali ed economici che man mano si presentavano. A una generazione seguì una generazione e così via. E giunse il momento in cui nacque un bambino che inaugurò la quindicesima generazione, dopo quella del lontano antenato che era partito dalla vallata, portando con sé un lingotto d'argento per impetrare l'aiuto di Dio, e non vi aveva fatto più ritorno. Fu allora che un uomo capitò nella comunità dal mondo esterno. Quanto segue è la storia di quell'uomo. Si trattava di un montanaro della regione di Quito, un uomo che aveva visto il mare e girato il mondo. Era anche un lettore di libri, magari in un suo modo tutto personale, ed era intelligente e intraprendente. Era stato assunto da una comitiva di alpinisti inglesi giunti in Ecuador per fare qualche ascensione. Era stato richiesto per rimpiazzare una delle tre guide svizzere che si era ammalata. Come guida si arrampicò su parecchie vette finché giunsero al Parascotopetl, il cervino delle Ande, e fu la volta che egli scomparve dal mondo esterno. La storia dell'incidente è stata narrata una dozzina di volte. Il resoconto migliore è quello del Pointer. L'autore riferisce come i componenti della piccola spedizione si fossero aperta una via difficile, quasi in verticale, su, fino all'orlo dell'ultimo e più ripido precipizio, e come avessero costruito con pietre, nella neve, un rifugio per la notte su un piccolo ripiano di roccia. A questo punto lo scrittore, con un tocco di efficacia veramente drammatica, racconta che ad un tratto si accorsero che Nunez non era più con loro. Gridarono senza ottenere alcuna risposta, gridarono e fischiarono, e per il resto della notte non dormirono più. All'alba poterono finalmente vedere la traccia lasciata dalla sua caduta. Sembrava davvero impossibile che non avesse avuto il tempo di emettere un grido, un richiamo qualsiasi. Era scivolato in direzione est, giù dal fianco sconosciuto della montagna. Lontano, sotto, doveva aver incontrato un ripido pendio nevoso ed essersi aperto una via in mezzo ad una valanga. La traccia da lui lasciata giungeva dritta all'orlo di uno spaventevole precipizio, oltre il quale non si poteva vedere più nulla. Molto, molto più sotto, potevano vedere in distanza, velati dalla foschia, qualche albero sporgente da una valle stretta e incassata. Irremoto paese dei ciechi. Ma essi non sapevano nulla del leggendario paese dei ciechi e non erano perciò in grado di distinguerlo dalle altre sottili vallette dell'altopiano. Sconvolti dalla sciagura, abbandonarono i loro tentativi nel pomeriggio. Quanto al relatore Pointer, partì per la guerra senza poter fare un altro tentativo. Così, fino al giorno d'oggi, il Parascotopetl innalza la sua cima inviolata e il rifugio di Pointer si sta sgretolando in mezzo alla neve, né è stato più visitato da alcuno. Ma l'uomo caduto sopravvisse. Scivolò per circa 1000 piedi lungo il pendio, precipitò in una nuvolaglia di neve lungo un altro pendio ancora più ripido. Vorticò letteralmente intontito e immobile, ma senza per nulla rompersi le ossa. Quindi giunse a più dolci declivi e alla fine si fermò rotolando, fermo in mezzo alla candida massa che, accompagnandolo, lo aveva salvato. Tornò in sé dapprima con la confusa impressione di trovarsi ammalato in un letto, ma subito si rese conto della situazione con la prontezza di un montanaro adusato ad incidenti del genere. Si dette un po' da fare per liberarsi dell'ingombro, quindi vide le stelle. Riposò supino per un po' di tempo, domandandosi dove mai fosse e cosa gli fosse capitato. Esaminò il proprio corpo e vide che gli si erano staccati parecchi bottoni, mentre la giacca gli si era rovesciata sopra la testa. Il suo coltello gli era scivolato via dalla tasca e aveva perso anche il cappello, benché l'avesse legato sotto il mento. Si ricordò a questo punto di avere cercato pietre attorno per costruire la sua parte di rifugio lassù. Anche la sua piccozza era scomparsa. Conchiuse alla fine che doveva essere precipitato e alzò lo sguardo a contemplare il tremendo volo da lui compiuto, reso spettrale dalla luna che stava sorgendo. Continuò a giacere sdraiato, guardando confusamente al ripido, pallido dirupo che torreggiava là sopra, emergente di tratto in tratto dalla marea delle tenebre che il lume della luna stava cacciando. Per un bel po' si sentì incantato dalla fantasmagorica, misteriosa bellezza di quello spettacolo. Quindi venne colto da un convulso misto di risa e di singhiozzi. Dopo molto tempo si accorse di trovarsi presso l'orlo inferiore del nevaio, in basso, sotto quello che non era ormai più che un declivio agevolmente praticabile, illuminato dalla luna, scorse apparire qualcosa come un prato disseminato qua e là di rocce. Si alzò faticosamente in piedi, soffrendo in tutte le giunture, e venne giù penando dal cumulo di neve attorno a lui, fino a trovarsi sul prato dove, più che adagiarsi, si lasciò letteralmente cadere vicino ad un masso. A quel punto estrasse dalla tasca interna della giacca la borraccia e bevve a lunghe sorsate. Quindi si addormentò di schianto. Fu destato dal canto di uccelli che saliva da lontani alberi laggiù. Si mise a sedere e si accorse di trovarsi su un piccolo dosso, ai piedi dell'immenso precipizio e dello stretto canalone lungo il quale era capitombolato insieme alla valanga di neve. Dalla parte opposta si ergeva un'altra parete di roccia che si stagliava contro il cielo. La valle, tra queste due pareti, si stendeva da est ad ovest ed era ora investita dal sole mattutino che illuminava d'oriente la massa della montagna che era precipitata e ne impediva la discesa. Sotto di lui si apriva un precipizio altrettanto ripido, ma dietro il nevaio, nel canalone, scoprì una specie di fenditura o camino dove sgocciolava neve sciolta e giù dal quale un uomo, come lui, disposto a tutto per disperazione, avrebbe potuto avventurarsi. Lo trovò più facile di quanto pensasse e pervenne su un altro desolato dosso. Quindi, dopo essersi inerpicato sopra una roccia che non presentava particolari difficoltà, giunse ad un ripido pendio boscoso. Fece il punto della situazione e si diresse verso il nuovo canalone, quando vide che esso terminava su prati verdi in mezzo ai quali scorse un gruppo di casette di una curiosa foggia. A momenti il suo discendere era come quello di un uomo che camminasse lungo la parete di un muro. Di lì a poco il sole che saliva cessò di raggiare nel canalone, il cinguettio degli uccelli si spense e l'aria d'attorno divenne fredda e scura. Per contrasto, invece, la valle in distanza con le sue casette appariva ancor più luminosa. Giunse ad una scarpata e, siccome aveva spirito di osservazione, notò tra le rocce una felce di un tipo inconsueto che spuntava dalle crepe del suolo e che sembrava volesse afferrare qualcosa con potenti mani verdi. Ne strappò un ramo e ne rosicchiò il gambo. Ne ebbe qualche ristoro. Verso mezzogiorno uscì finalmente fuori dalla stretta del canalone sulla pianura e alla luce del sole. Si sentiva irrigidito e stanco e così si sedette sull'orlo di una roccia, riempì la borraccia ad una sorgente lì presso e bevette con avidità, riposandosi per un po' di tempo prima di proseguire alla volta delle case. Apparivano sempre più strane ai suoi occhi e in vero tutta l'intera valle appariva strana e inconsueta mentre attentamente la osservava. La maggior parte del terreno era costituita da un verde lussureggiante prato cosparso di bellissimi fiori, il che denotava che veniva irrigato con straordinaria cura. Mostrava altresì i segni manifesti di una falciatura sistematica in ogni suo comparto. In alto, La valle appariva circondata da un muro e dietro di esso correva parallelamente quel che sembrava un acquedotto circolare da cui derivavano i ruscelletti che alimentavano le erbe e le piante del prato, mentre nei pendii più alti branchi di lama brucavano l'erba più alta. Tettoie, probabilmente di ovili e di fienili per i lama, si appoggiavano qua e là al muro di cinta. I rigagnoli per l'irrigazione confluivano poi insieme in un canale principale che scendeva nel fondo della valle, chiuso da entrambi i lati da parapetti. Tutto questo dava un singolare carattere cittadino a quel luogo isolato, che risultava ancor più accentuato da un certo numero di viottoli, lastricati con pietre bianche e nere, tutti affiancati da un piccolo corrimano, che si snodavano di qua e di là secondo un apparente ordine. Le case del villaggio centrale erano del tutto diverse dai disordinati e confusi agglomerati dei paesi di montagna a lui noti. Esse apparivano disposte in una fila ininterrotta da entrambi i lati di una strada centrale di straordinaria lindura. Qua e là una porta si apriva nelle loro facciate variopinte, mentre non appariva una sola finestra, neppure sulla parete frontale. Erano intonacate a vari colori di una curiosa irregolarità, spalmate con una specie di vernice, ora grigio ardesia, ora rosso porpora, ora quasi nero o marrone scuro. Fu proprio la vista di questo stravagante modo di intonacare a far nascere per la prima volta nel pensiero dell'osservatore la parola cieco. «Quel bel tipo che ha fatto questo lavoro, pensò, doveva essere cieco come una talpa». Discese giù per un'erta ripida, giungendo al muro e al canale che circondavano la valle nel punto dove questo riversava il contenuto eccedente nella profondità della forra con una cascatella oscillante e sottile. Poté ora vedere un certo numero di uomini e di donne laggiù, in fondo al prato, che riposavano su mucchi d'erba come se facessero una siesta. Presso al villaggio c'era un gruppo di bambini sdraiati, mentre più vicino a lui tre uomini portavano secchi a bilanciere lungo un sentiero che, partendo dal muro di cinta, conduceva le case. Costoro erano vestiti con abiti di tessuto di lana, con scarpe e cinture di cuoio, e portavano cappelli di feltro con la falda di dietro e dei paraorecchie. Procedevano in fila indiana, avanzando lentamente, e sbadigliavano mentre camminavano come gente rimasta in piedi tutta la notte. Nel loro comportamento c'era qualcosa di così rassicurante, sereno e rispettabile che Nunez, dopo un momento di esitazione, si sporse dalla sua roccia cercando di farsi notare il più possibile. Quindi proruppe in un grido di richiamo che echeggiò per tutta la valle. I tre si fermarono e girarono attorno il capo come se cercassero. Poi si volsero da una parte e dall'altra e Nunez si mise a gesticolare freneticamente. Ma nonostante tutto quel suo darsi da fare, sembrava che non lo vedessero e dopo un momento, volgendosi in direzione delle montagne verso destra, mandarono un grido in segno di risposta. Nunez urlò di nuovo e poi ancora, mentre continuava inutilmente a far gesti, la parola cieco gli tornò alla mente. «Quei bei tipi devono essere ciechi», pensò. Quando finalmente, dopo tanto gridare e gesticolare, Nunez ebbe varcato il canale su un ponticello, attraversato un cancello nel muro di cinta e fu loro vicino, non ebbe più alcun dubbio che si trattassero di ciechi. Pensò che doveva trovarsi nel paese dei ciechi di cui parlavano le antiche leggende. Tale convinzione fece sorgere in lui il senso di una meravigliosa avventura che gli altri gli avrebbero invidiato. I tre se ne stavano fianco a fianco senza guardarlo, ma con le orecchie rivolte verso di lui, quasi volessero giudicarlo dal rumore inconsueto del suo passo. Si tenevano stretti l'uno all'altro come spaventati ed egli poteva vedere le loro palpebre chiuse e infossate come se i globi oculari sotto di esse si fossero atrofizzati. Sui loro volti l'espressione era davvero quella della paura. «Deve trattarsi», disse uno di loro in uno spagnolo ormai a stento riconoscibile, «di un uomo o di uno spirito uscito dalle rocce». Nunez invece avanzò col passo sicuro di un giovanotto alla conquista della vita. Gli erano tornate in mente tutte le antiche storie della valle remota e del paese dei ciechi, e nel suo pensiero ricorreva insistentemente, a guisa di ritornello, il vecchio proverbio: «Nel paese dei ciechi l'orbo è re, nel paese dei ciechi l'orbo è re», e così via. Li salutò molto cortesemente, guardandoli con grande attenzione. «Di dove viene, fratello Pedro?» chiese uno. «Fuori dalle rocce, da sopra le montagne», disse Nunez, «dal paese laggiù dove gli uomini possono vedere, dai pressi di Bogotà, dove ci sono 100.000 abitanti e la città si estende a perdita di vista». «Vista?» borbottò Pedro. «Vista?» «Viene», ripeté il secondo cieco, «fuori dalle rocce». Nunez vide che i loro abiti erano curiosamente confezionati, ciascuno con un diverso tipo di cucitura. Egli si sorprese, vedendoli avanzare simultaneamente verso di lui con una mano protesa. Fece un passo indietro per sfuggire alla presa di quelle dita aperte. «Vieni qui!» disse il terzo cieco, seguendolo nel suo indietreggiare e afferrandolo saldamente. Tennero fermo Nunez, senza dir più nulla, finché non ebbero finito. «Attenzione!» gridò Nunez, sentendosi un dito in un occhio, e comprese che essi consideravano l'organo della vista col battito delle palpebre una ben strana cosa, tanto che ripeterono il gesto. «Che strana creatura, Correa!» disse quello che si chiamava Pedro. «Senti che capelli ruvidi! Si direbbe il pelo di un lama!» «È rozzo come le rocce che l'hanno generato!» disse Correa, mentre gli accarezzava il mento non sbarbato con una mano leggera e un po' umida. «Forse si ingentilirà!» Nunez si dibatteva un poco sotto il loro esame, ma essi lo tenevano fermo. «Attenzione!» ripeté. «Parla!» disse il terzo. «È un uomo, di certo!» «Oh!» esclamò Pedro al contatto con la ruvidezza del suo abito, e gli chiese: «È così che siete venuto al mondo?» «Fuori dal mondo, valicando montagne e ghiacciai, proprio di lassù, a mezza via dal giro del sole, dal grande mondo che si trova laggiù a 12 giornate di viaggio dal mare». Essi sembravano prestargli poca attenzione. «I nostri antenati ci hanno insegnato che gli uomini possono essere creati anche dalle forze della natura», disse Correa, «ossia dal caldo e dall'umidità delle cose, dalla putrefazione soprattutto». «Portiamolo dagli anziani», disse Pedro. «Chiamiamo prima», disse Correa, «perché i bambini non si spaventino. Questo è un caso straordinario». Gridarono e Pedro si mosse per primo, prendendo Nunez per mano per condurlo verso le case. Egli tirò indietro la mano. «Posso vedere?» disse. «Vedere?» disse Correa. «Sì, vedere», ma volgendosi verso di loro incespicò nel secchio di Pedro. «I suoi sensi sono ancora imperfetti», disse il terzo cieco. «Incespica e dice parole senza senso. Conducilo per mano». «Come volete», disse Nunez, che ridendo si lasciò guidare. Pareva che non sapessero nulla della vista. Poco importava, del resto. A suo tempo avrebbe insegnato loro tutto quanto. Udì gente gridare e vide un certo numero di persone radunate nella strada centrale del villaggio. Intanto si accorgeva che quel primo incontro con gli abitanti del paese dei ciechi metteva i suoi nervi e la sua pazienza ad una prova ben più dura di quanto non si fosse immaginato. La piazza gli appariva più larga man mano che si avvicinava, e gli intonaci verniciati ancora più strani. Intanto una folla di bambini, uomini e donne, tra le donne e le ragazze notò con piacere che ve ne erano alcune con visi dolcissimi nonostante le loro palpebre chiuse e i loro occhi infossati, gli si facevano intorno premendolo e toccandolo con mani morbide e sensibili, ne sentivano l'odore e ascoltavano attentamente ogni sua parola. Alcune ragazze e bambini si tenevano invece alla larga come se fossero spaventati. Infatti la sua voce suonava più ruda e grossolana rispetto a quei loro timbri così gentili. Lo premevano tutti assieme, mentre le tre guide restavano vicine a lui quasi per rivendicarne il possesso. E frattanto continuavano a ripetere: «È un selvaggio, uscito dalle rocce!» «Bogotà!» e gli disse: «Da Bogotà, oltre la catena delle montagne». «È un selvaggio che dice parole da selvaggio», disse Pedro. «Avete mai sentito questa parola, Bogotà? La sua mente non è ancora formata, possiede solo i primi rudimenti del linguaggio». Un bambino gli pizzicò la mano ed esclamò schernendolo: «Bogotà! Ehi, è una città in confronto al vostro villaggio. Io vengo dal vasto mondo dove gli uomini hanno occhi e possono vedere». «Il suo nome è Bogotà», disse qualcuno. «Ha inciampato», disse Correa. «Ha inciampato per ben due volte venendo qui. Portiamolo dagli anziani». D'un tratto lo spinsero attraverso una porta in una stanza buia come la pece, ad eccezione di un debole fuoco che ardeva laggiù in fondo. La folla fece sbarramento alle sue spalle in maniera che venne ridotto al minimo perfino quel tenue barlume che trapelava dalla porta. Nunez cadde lungo disteso ai piedi di un uomo seduto. Mentre cadeva col braccio steso per sorreggersi al suolo, colpì inavvertitamente la faccia di qualcuno. Si accorse del colpo morbido su quel volto, udì un piccolo grido di dolore e per un momento si trovò a dibattersi sotto una quantità di mani che lo tenevano fermo. Era una lotta incongrua, ebbe un barlume della situazione e cessò di divincolarsi. «Sono caduto», disse. «Non ci vedevo in un simile buio pesto». Vi fu una pausa, come se le invisibili persone intorno cercassero di capire le sue parole. Poi si fece udire la voce di Correa. «È appena formato, incespica nel camminare e mescola nel suo discorso parole senza senso». Anche altri dissero qualcosa che egli udì e comprese imperfettamente. «Posso mettermi a sedere?» chiese durante una pausa. «Cercherò di non urtarmi più contro nessuno». Si consultarono e lo lasciarono alzare. La voce di un vecchio prese ad interrogarlo e Nunez fece ogni sforzo per spiegare a quegli anziani seduti nelle tenebre del paese dei ciechi cosa fosse il grande mondo da cui era caduto, il cielo, le montagne e altre simili meraviglie. Ma essi sembravano non comprendere gran parte delle sue parole né creder nulla di quanto egli diceva. Era una cosa del tutto fuori dalla sua aspettativa. Non avrebbero potuto capire molto dei suoi discorsi. Questa gente era cieca da 14 generazioni e per tutto quel tempo era rimasta segregata dal mondo dei veggenti. I termini per nominare le cose della vista si erano confusi e avevano cambiato senso. La storia relativa al mondo esterno era svanita e si era trasformata in favole per bambini. Essi avevano cessato di preoccuparsi di qualsiasi cosa si trovasse al di là delle pendici rocciose che si innalzavano sopra il loro muro di cinta. Ciechi d'ingegno erano sorti in mezzo a loro, che avevano scrutinato i frammenti delle tradizioni e credenze conservatisi dal tempo delle origini in cui ancora vedevano, e avevano liquidato tutto quanto come pura fantasia, sostituendolo con nuove e più vere concezioni. In quel mondo di ciechi, gran parte della loro immaginazione si era a poco consumata con i loro occhi, ma si era acuita la sensibilità del loro orecchio e del loro tatto. Nunez si rese conto pian piano che non gli conveniva di lasciar trapelare l'aspettativa iniziale di suscitare meraviglia e rispetto per la sua origine e le sue doti. E dopo che il suo infelice tentativo di spiegare cosa fosse la vista venne accantonato dai ciechi come il confuso racconto di un essere appena creato che descrivesse come meraviglie le sue incoerenti sensazioni, egli si rassegnò, un po' mortificato, ad ascoltare il loro insegnamento. Il più anziano dei ciechi gli fece una lezione sul senso della vita, la filosofia e la religione, spiegandogli come qualmente il mondo, intendeva dire la valle, non fosse stato altro in origine che una cavità vuota tra le rocce e fossero poi venute dapprima cose inanimate prive del dono del tatto e poi lama e poche altre creature dotate di scarso senso, quindi ancora gli uomini e alla fine gli angeli che si potevano udir cantare ed emettere suoni e fruscii d'ali ma che nessuno poteva assolutamente toccare. Nunez, a quest'ultima spiegazione, restò molto perplesso fino a che non capì che il maestro intendeva parlare degli uccelli. Quindi proseguì spiegando a Nunez come il tempo fosse stato diviso in caldo e freddo, che per i ciechi corrispondevano al giorno e alla notte, e come fosse bene dormire durante il periodo caldo e lavorare in quello freddo, così che ora non fosse stato per il suo arrivo, l'intero villaggio dei ciechi si sarebbe trovato immerso nel sonno. Aggiunse che Nunez doveva essere stato creato appositamente per apprendere e applicare la saggezza da loro acquisita e che doveva avere il coraggio e fare del suo meglio per superare la sua grande indolenza mentale e il suo modo di condursi sbadato e sforzarsi quindi di imparare. A queste parole tutte le persone sulla porta fecero un mormorio di incoraggiamento. Disse che la notte, poiché i ciechi chiamavano notte il loro giorno, era ormai finita da un pezzo e bisognava che tutti se ne tornassero a casa a dormire. Chiese a Nunez se sapeva come si facesse a dormire e Nunez rispose di sì, ma che prima di dormire desiderava del cibo. Gli portarono una scodella di latte di lama e del rustico pane salato, quindi lo condussero a mangiare in un posto solitario, fuori dalla portata del loro udito, e poi a fare un sonnellino finché il fresco della sera montanina non li destasse per riprendere di nuovo la loro giornata. Ma Nunez non dormì affatto. Se ne stette invece seduto nel posto dove l'avevano condotto a riposare e a rilassare le sue membra e frattanto continuava a rivolgere nella mente le impreviste circostanze del suo arrivo. Ogni tanto rideva, ora divertito, ora indignato. «Una mente non ancora formata», sogghignava tra sé e sé, «sensi non ancora bene acquisiti». Non sospettano neppure di aver insultato il loro re e signore inviato dal cielo. Sono io che dovrò erudirli e condurli alla ragione. Voglio pensarci, pensarci su. Stava ancora pensando quando il sole tramontò. Nunez era appassionato di tutte le belle cose e gli sembrò che lo splendore rosso del tramonto sui campi di neve e sui ghiacciai fosse il più bello spettacolo che avesse mai visto in vita sua. I suoi occhi andavano da quella gloria inaccessibile al villaggio e ai campi irrigati che si immergevano rapidamente nel crepuscolo, ed un tratto un'ondata di commozione lo sopraffece e ringraziò Dio dal profondo del cuore perché gli era stata data la facoltà di vedere. A quel punto udì una voce che lo chiamava dal villaggio. «Ehi là, Bogotà, vieni qui!» Ma Nunez stette al suo posto sorridendo. Avrebbe dimostrato a quella gente, una volta per tutte, di che cosa fosse capace in un uomo la vista. Lo avrebbero cercato e non l'avrebbero trovato. Rise silenziosamente e mosse due passi furtivi fuori dal sentiero. «Non calpestare l'erba, Bogotà! È severamente vietato!» Egli aveva appena udito il fruscio dei propri piedi e si fermò stupefatto. Il proprietario della voce sopraggiunse correndo verso di lui nel viottolo lastricato a pezzature bianche e nere. Nunez tornò indietro e disse: «Sono qui!» «Perché non sei venuto quando ti ho chiamato? Ti devi far condurre come un bambino! Non sei capace di udire la strada mentre cammini!» Nunez disse ridendo: «Posso vederla?» «Non esiste la parola vedere», disse il cieco dopo una pausa. «Smettila con queste sciocchezze e segui il rumore dei miei passi». Nunez lo seguì un po' seccato. «Verrà la mia ora», disse. «Imparerai», disse il cieco. «C'è tanto da imparare a questo mondo». «Nessuno vi ha mai detto che nel regno dei ciechi l'orbo è re?» «Cosa vuol dire, cieco?» chiese il cieco distrattamente volgendo appena la testa. Passarono 4 giorni e il quinto trovò il re dei ciechi ancora in incognito, come uno straniero goffo e maldestro inutile ai suoi sudditi. Capì che proclamarsi re era molto più difficile di quanto avesse mai supposto e nel frattempo, mentre meditava il suo coup d'état, eseguì tutto quanto gli veniva richiesto e apprese i modi e i costumi del paese dei ciechi. Trovò particolarmente spiacevole lavorare e andare in giro di notte e decise che quella sarebbe stata la prima cosa che avrebbe cambiato. La gente di quel luogo conduceva una vita semplice e laboriosa, con tutti i contrassegni della virtù e della felicità, così come possono intenderle gli uomini. Lavoravano, ma senza ammazzarsi di lavoro, avevano cibo ed abiti a sufficienza per i loro bisogni, avevano giorni di riposo e periodi di vacanza. Facevano molto canto e musica, Fra loro esisteva l'amore e c'erano bambini. Era stupefacente vedere con quanta sicurezza e precisione si muovevano nel loro mondo così ordinato, perché a ben considerare ogni cosa era stata fatta per adattarsi ai loro bisogni. Ognuna delle strade che si irradiavano attraverso la valle aveva un'angolatura costante rispetto alle altre e si distingueva per una particolare tacca di contrassegno sui corrimani. Tutti gli inciampi e le irregolarità dei sentieri e dei prati erano stati da lungo tempo rimossi. I loro metodi e procedimenti derivavano naturalmente dai loro particolari bisogni. I sensi loro rimasti si erano straordinariamente affinati. Potevano udire e interpretare persino il minimo gesto di un uomo a 12 passi di distanza e percepirne il battito del cuore. L'intonazione della voce aveva sostituito in loro da un pezzo l'espressione del viso, così come il contatto, i gesti. Il loro lavoro agricolo appariva disinvolto e sicuro, così come qualsiasi lavoro di giardinaggio. Il loro olfatto si era fatto estremamente acuto, potevano distinguere con la stessa prontezza di un cane le differenze fra individuo e individuo e si muovevano con facilità e sicurezza nella cura dei lama, che vivevano in alto fra le rocce, che scendevano agli ovili presso il muro per cibarsi e ripararsi. Fu purtroppo soltanto quando Nunez alla fine cercò di imporsi che scoprì quanto i loro movimenti potevano essere sciolti e sicuri. Ma la sua ribellione ebbe luogo solo dopo che ebbe tentato tutte le vie della persuasione. Cercò dapprima in parecchie occasioni di parlar loro della vista. «Sentite, gente», diceva, «ci sono in me delle cose che non capite». Una volta o due un paio di loro gli prestarono attenzione. Stavano seduti a fronte abbassata, le orecchie tese in ascolto verso di lui, mentre egli faceva del suo meglio per spiegare cosa significasse vedere. Fra i suoi ascoltatori uno, soprattutto, sperava di persuadere. Era una ragazza con le palpebre meno rosse e infossate degli altri, tanto da poter immaginare che se ne stesse ad occhi chiusi. Egli le parlò della bellezza della vista, degli spettacoli offerti dalla montagna, dal cielo, dall'aurora, ma gli altri lo ascoltavano con una incredulità che si trasformò presto in biasimo. Gli risposero che le montagne non esistevano affatto, ma che, dove finivano le rocce tra cui pascolavano i lama, finiva anche il mondo. Di lì si alzava il tetto concavo dell'universo da cui cadevano la rugiada e le valanghe, e siccome egli si ostinava caparbiamente a sostenere che il mondo non aveva né tetto né fine, gli dichiararono con franchezza che i suoi pensieri erano frutto di pura follia. Quanto egli descriveva di cielo, nuvole e stelle suscitava in loro la sensazione di uno spaventoso vuoto, di una terribile voragine al posto del tetto liscio e levigato sulle cose nel quale essi credevano. Era di fatto un articolo di fede per loro che il tetto della cavità fosse straordinariamente liscio al contatto. Egli si accorse di averli in qualche modo scandalizzati con le sue stranezze e rinunciò completamente ai discorsi astratti per cercare di mostrar loro in modo pratico i vantaggi della vista. Una mattina scorse Pedro mentre veniva verso le case lungo la via numero 17 ed era ancora troppo lontano per poter essere percepito con l'udito e con l'olfatto e predisse loro «Tra poco Pedro sarà qui». A questo punto un vecchio notò a voce alta che Pedro non aveva nulla da fare sul sentiero 17 e questi, a conferma, mentre si stava avvicinando, svoltò nel sentiero 10 per tornarsene a passo svelto in direzione del muro esterno. Nunez, dato che Pedro non arrivava, venne preso in giro e quando gli rivolse delle domande per chiarire il proprio comportamento, questi negò e lo contraddisse e da allora in poi gli fu decisamente ostile. Riuscì tuttavia a persuaderli a lasciarlo andare per un lungo tratto erto in direzione del muro, in compagnia di un tipo compiacente a cui aveva promesso di descrivergli dallassù tutto quanto succedeva tra le case. Gli descrisse alcuni andirivieni, ma erano fatti che avevano poco significato per quella gente. Gli unici che avrebbero potuto offrire loro una prova effettiva erano quelli che si svolgevano dietro e soprattutto dentro le case e che erano senza finestre, e di ciò non poté vedere né riferire nulla. Fu dopo questo tentativo e il mal represso scherno che gliene derivò, che decise di ricorrere alla maniera forte. Pensò di impadronirsi di un badile e di sbatterne a terra uno o due all'improvviso, dimostrando così in un bello scontro il vantaggio di avere gli occhi. E spinse così avanti questa decisione fino a decidere di fare uso del badile, ma ad un certo momento ebbe coscienza che non gli sarebbe stato possibile di colpire a sangue freddo un cieco. Esitò e capì subito che si erano accorti che egli aveva alzato il badile. Si erano messi in guardia, con le teste reclinate da una parte, le orecchie tese verso di lui per prevenire la sua prossima mossa. «Metti giù quel badile», disse uno, ed egli provò qualcosa come un orrore senza scampo. Fu lì lì per obbedire. Quindi ne sbatté uno contro il muro di una casa, lo abbandonò dietro di sé e fuggì dal villaggio. Attraversò di sghembo un prato, lasciandosi dietro una traccia d'erba calpestata, e alla fine si sedette al lato di uno dei loro sentieri. Sentiva qualcosa come l'eccitamento che si prova al principio di una battaglia, ma anche una maggiore perplessità. Cominciava a rendersi conto che non si poteva combattere con vero slancio contro creature di struttura mentale così diversa. Vide arrivare di lontano un certo numero di uomini che uscivano con badili e bastoni dalla strada del villaggio e avanzavano in ordine sparso su per i numerosi sentieri. Avanzavano lentamente, parlando spesso l'uno con l'altro e fermandosi di tratto in tratto lungo l'intero fronte per annusare l'aria e ascoltare. Nunez dapprima rise, ma poi non rise più. Uno scoprì finalmente le sue orme e proseguì curvo cercando a tentoni la sua via lungo di esse. Nunez sorvegliò per qualche minuto il lento espandersi del fronte avversario e quindi il vago impulso che dapprima sentiva di fare qualcosa diventò frenetico. Si levò in piedi, fece qualche passo lungo il muro circostante, si voltò e tornò un po' indietro. Erano tutti lì, fermi, disposti ad arco e in attento ascolto. Anch'egli se ne stava immobile col badile stretto saldamente fra le mani. Doveva attaccarli? Il sangue gli pulsava negli orecchi al ritmo del ritornello. Nel paese dei ciechi l'orbo è re. Doveva caricarli? Guardò dietro di sé il muro alto e invalicabile a causa del suo liscio intonaco, intervallato però da parecchie porticine. Poi guardò alla linea avanzante degli inseguitori. Dietro di loro altri stavano uscendo dalla strada fra le case. Doveva attaccarli? «Bogotà!» chiamò uno. «Bogotà, dove sei?» Strinse ancora più forte il badile e scese dai prati verso le abitazioni. Ma non appena si mosse, tutti conversero su di lui. «Se mi toccano, li colpirò», giurò a se stesso. «In nome del cielo lo farò, li colpirò», gridò a gran voce. «Statemi a sentire. Ho deciso che in questa valle farò quello che mi pare. Avete capito? Farò quel che mi pare e andrò dove mi pare». Gli si avvicinavano ora velocemente a tentoni ma con mosse rapide. Era come un giocare a mosca cieca, ma con tutti i giocatori bendati eccetto uno. Udì una voce: «Prendetelo!» Si trovava ora in un semicerchio, sia pure discontinuo, di inseguitori. Sentì ad un tratto di dover agire risolutamente. «Voi non capite!» si mise a gridare con una voce che avrebbe voluto sonora e risoluta e invece gli si spezzò. «Voi non capite che siete ciechi mentre io posso vedere! Lasciatemi stare!» «Bogotà, metti giù quei badili e vieni via dall'erba!» L'ingiunzione, quasi buffa nella sua cortese familiarità, suscitò in lui un'ondata di collera. «Vi picchierò!» gridò singhiozzando per l'emozione. «Vi picchierò, ve ne pentirete! Lasciatemi stare, per amor del cielo!» Si mise a correre senza saper bene dove correre. Sfuggì il cieco più vicino perché colpirlo sarebbe stato terribile. Si fermò e fece uno scarto per evitare i ranghi che si chiudevano sempre più stretti su di lui. Scartò dalla parte dove si apriva una breccia, ma i più vicini, con una rapida percezione dell'avvicinarsi dei suoi passi, gli si precipitarono addosso uno sull'altro. Fece un balzo in avanti, ma si accorse che stava per essere preso e il badile, irresistibilmente, colpì. Egli sentì il morbido urto contro mani e braccia e l'uomo cadde con un grido di dolore mentre a lui si apriva il varco. era riuscito a sfuggire, ma ora si trovava di nuovo vicino alla strada delle abitazioni, mentre i ciechi, roteando badigli e randelli, correvano di qua e di là con una specie di manovrata rapidità. Fece appena in tempo a sentire dei passi dietro di lui che un uomo alto gli venne addosso muovendo fendenti in direzione del rumore che lui faceva. Perse la testa e scagliò il badile a una buona yarda di distanza dal suo antagonista, quindi vorticò su se stesso e fuggì urlando a gran voce mentre ne evitava un altro. Era ormai preso dal panico, correva su e giù all'impazzata, balzando da parte con scarti di cui non c'era alcun bisogno, incespicando di continuo per l'ansia di guardarsi attorno contemporaneamente da tutte le parti. Un certo momento cadde e tutti udirono la sua caduta, ma lassù sul muro circolare si apriva una porticina e gli sembrò il paradiso. Si precipitò a corsa pazza quella volta, senza neppur più girarsi a guardare i suoi inseguitori finché non l'ebbe raggiunta. Ma non ebbe attraversato il ponte incespicando per la furia e non si fu inerpicato alla fine sulle rocce con sorpresa e spavento di un piccolo lama che saltò subito via scomparendo alla vista. Alla fine si lasciò cadere al suolo ansimante per l'affanno. Così ebbe fine il suo coup d'état. Per 2 giorni e 2 notti rimase fuori dal muro che chiudeva la valle dei ciechi senza cibo né riposo, meditando all'imprevisto che gli era successo. Durante queste meditazioni gli accadeva di ripetersi spesso, con un senso di amara derisione, il proverbio sbugiardato: «Nel paese dei ciechi l'orbo è re». Insisteva soprattutto a pensare al modo di combattere e dominare quella gente, ma gli appariva sempre più chiaro di non avere a sua disposizione nessun mezzo efficace. Non aveva armi e ora gli sarebbe stato ben difficile procurarsene una. Il cancro della civiltà era arrivato fino a Bogotà anche per lui e non avrebbe mai potuto trovare il coraggio di assassinare un cieco. Certo, se l'avesse fatto, avrebbe potuto dettar legge tenendoli sotto la minaccia di assassinarli tutti, ma una volta o l'altra avrebbe ben dovuto dormire. Cercò qualche cosa di che cibarsi in mezzo ai pini e di trovar riparo sotto i loro rami la notte quando cadeva la brina. Pensò pure, se anche con minore fiducia, al modo di catturare un lama, per esempio colpendolo con una pietra per poi cibarsi della sua carne. Ma i lama non si fidavano di lui, lo guardavano coi loro sospettosi occhi bruni e sputavano se si avvicinava. Il secondo giorno lo colsero la paura e fitte di brivido, cosicché da ultimo si trascinò a gran pena fino al muro del paese dei ciechi e tentò di patteggiare. Arrancò lungo il canale chiamando, finché 2 ciechi vennero al cancello a parlare con lui. «Ero pazzo», disse. «Ma era perché sono fatto solo da poco». Gli risposero che così andava meglio. Soggiunse che era più saggio e che si era pentito di quanto aveva fatto. A questo punto, senza volerlo, si mise a piangere perché si sentiva debole e malato ed essi presero la cosa per un sintomo favorevole. Gli chiesero se credeva ancora di poter vedere. «No», rispose, «era una pazzia. La parola non significa nulla, meno di nulla». Gli chiesero cosa ci fosse sopra le loro teste. «In alto, a circa 10 volte l'altezza di un uomo, c'è un tetto sopra il mondo, fatto di roccia ed estremamente liscio». A questo punto scoppiò di nuovo in un pianto isterico. «Vi prego, prima di chiedermi altro, datemi un po' da mangiare o morirò». Si aspettava punizioni terribili, ma quel popolo di ciechi era capace di tolleranza. Essi considerarono la sua rivolta niente più che una prova ulteriore della sua costituzionale idiozia ed inferiorità. Dopo che l'ebbero frustato, lo adibirono ai lavori più semplici e pesanti che avevano da fare, e lui, non vedendo altra possibilità di vita, faceva tutto quanto gli veniva ordinato. Si ammalò per qualche giorno ed essi lo assistettero con ogni cura, il che aggravò il suo stato di soggezione. Insistevano poi per farlo stare al buio e questo lo teneva in un estremo disagio. Vennero filosofi ciechi e gli parlarono della maligna fatuità che gli turbava la mente, rimproverandolo in modo così convinto e impressionante dei suoi dubbi sul coperchio di roccia che chiudeva la loro casseruola cosmica, che quasi presa a dubitare di essere vittima di una allucinazione per non vederselo sulla testa. Fu così che Nunez diventò un cittadino del paese dei ciechi e questi cessarono di essere per lui un gruppo anonimo per diventare degli individui singoli e riconoscibili uno per uno, mentre il mondo di là dalle montagne si faceva sempre più remoto ed irreale. C'era Jacob, il suo padrone, un uomo affabile, quando non si arrabbiava, c'era Pedro, il nipote di Jacob, e c'era Medina Saroté, la figlia più giovane di Jacob. Era poco apprezzata nel mondo dei ciechi a causa del suo volto dai lineamenti più segnati e privi di quella assoluta liscezza piacevole al tatto che costituiva per quegli uomini mancanti di vista l'ideale della bellezza femminile. Ma a Nunez era parsa subito bella e ora la più bella cosa dell'intero creato. Le sue palpebre socchiuse non erano infossate e rosse così come in tutti quei valligiani, ma posavano sul volto come se potessero aprirsi un momento o l'altro. Aveva anche lunghe ciglia che erano considerate sommamente inestetiche. La sua voce era sonora, perciò non soddisfaceva l'orecchio adusato ai rumori delicati dei galanti pastorelli locali. Per tutte queste ragioni non aveva un fidanzato. Venne il giorno in cui Nunez pensò che se avesse potuto conquistarla si sarebbe rassegnato a vivere nella valle per tutto il resto della sua esistenza. Prese a tenerle dietro, cercava ogni occasione per renderle piccoli servigi e alla fine osservò che essa non pareva insensibile alle sue attenzioni. Poi venne una volta che in un giorno festivo, mentre sedevano fianco a fianco al chiarore delle stelle e la musica suonava dolci melodie, la sua mano si posò su quella di lei e ardì stringerla, ed essa rispose teneramente a quella stretta. Un'altra volta, mentre consumavano il loro pasto al buio, sentì la mano di lei che cercava morbidamente la sua. Fu proprio allora che la fiamma del focolare divampò un momento ed egli poté scorgere la tenera espressione del suo viso. Da allora cercò l'occasione di parlarle e fu la volta che essa sedeva a filare illuminata dalla luna estiva. Il chiaro di luna faceva di lei una misteriosa, argente apparizione. Egli si sedette ai suoi piedi e le disse che l'amava e quanto bella gli sembrasse. La sua voce era quella di un innamorato ed egli le parlò con un tenero rispetto che rasentava il timore. Quanto a lei, che prima di allora non era mai stata fatta oggetto di una simile adorazione, non osò dargli una risposta definitiva, ma era chiaro che le sue parole l'avevano commossa. Dopo quel giorno egli cercò di parlarle tutte le volte che se ne presentasse l'occasione. La valle diventò a poco il suo mondo, mentre il mondo di là dalle montagne, dove gli uomini vivevano alla luce del sole, nella sua mente si faceva gradatamente come una strana fiaba da confidarsi un giorno o l'altro all'orecchio di lei. Così, a guisa di semplice esperimento e con molta esitazione e timidezza, le parlò della vista. La vista sembrò a lei la più poetica delle fantasie e sebbene ciò comportasse da parte sua una colpevole indulgenza, ascoltò la descrizione delle stelle, delle montagne e quella che egli le fece della sua stessa bellezza così dolce e luminosa. Essa naturalmente non gli credeva e poteva capire solo la metà di ciò che le raccontava, ma ne era misteriosamente affascinata e ciò fece credere a lui che lo comprendesse appieno. Il suo amore perse la timidezza e si fece ardito, al punto che decise di chiederla in moglie a Jacob e agli anziani. Ma essa si spaventò e tergiversò. Così fu una delle sorelle maggiori di Medina Saroté a riferire a Jacob che questa e Nunez erano innamorati. Quel matrimonio fu dapprima terribilmente contrastato, e ciò non perché la ragazza fosse molto apprezzata o ambita da qualcuno, quanto perché egli era ritenuto un anormale, un idiota, un incapace, inferiore al più basso livello umano ammissibile. Le sorelle si opposero aspramente, dicendo che quel matrimonio avrebbe gettato discredito su tutte loro. Il vecchio Jacob, sebbene avesse concepito una certa benevolenza per quel suo servo così balordo ma obbediente, scosse il capo e disse che la cosa non si poteva fare. I giovani del paese erano tutti infuriati all'idea che si contaminasse la razza e uno di loro si spinse fino al punto di ingiuriare Nunez e di affibbiargli un pugno. Questi contraccambiò e fu la prima volta che trovasse un vantaggio nella possibilità di vedere, seppure la cosa si svolgesse alla luce fioca del crepuscolo. E dopo quello scontro non ci fu più nessuno che osasse alzare la mano su di lui, ma tutti continuarono a ritenere quel matrimonio inammissibile. Il vecchio Jacob nutriva una particolare tenerezza per la sua ultima figlioletta ed era molto addolorato di sentirsela piangere sulla spalla. «Ma senti, cara», le diceva, «è un idiota, patisce di allucinazioni e non può fare nulla di buono». «Lo so», piangeva Medina Saroté, «ma è già migliorato e migliorerà ancora». «È forte, caro padre, gentile, più forte e gentile di qualsiasi altro al mondo, e poi mi ama, padre, e io lo amo». Il vecchio Jacob era molto dispiaciuto di trovarla così inconsolabile. Inoltre, a rendere la cosa ancor più spiacevole, Nunez gli era caro per una quantità di ragioni. Alla fine si recò a sedersi con gli altri anziani nella camera senza finestre del consiglio. Seguì attentamente il corso della conversazione sull'argomento fino a che, colto il momento opportuno, disse: «È molto migliorato rispetto a prima e con tutta probabilità un giorno o l'altro ci accorgeremo che è sano come noi». A questo punto uno degli anziani, un profondo pensatore, ebbe un'idea. Questi era il gran sapiente di quel popolo, il suo medico. Possedeva una mente filosofica e piena di inventiva e di risorse. Concepì il progetto di guarire Nunez dalla sua anomalia. Un giorno che Jacob era presente, riportò il discorso sulla questione Nunez. «Ho visitato Bogotà», egli disse. «Il suo caso mi sembra chiarito e ritengo molto probabile che lo si possa curare». «È quello che ho sempre sperato», disse Jacob. «Il suo cervello è ammalato», disse il dottore cieco. Gli anziani fecero un mormorio di consenso. «Ma qual è la causa della malattia?» «Ah», disse il vecchio Jacob. «Ecco», disse il dottore rispondendo alla propria domanda. «Sono quelle strane cose che si chiamano occhi e che servono a produrre una gradevole e morbida depressione nel viso. Nel caso di Bogotà sono ammalate a un punto tale da influenzare il cervello. Sono estremamente espanse, con ciglia e palpebre mobili, e di conseguenza il suo cervello è in uno stato di continua irritazione e distrazione». «Ma davvero?» esclamò il vecchio Jacob. «Penso di poter affermare con ragionevole sicurezza che per ottenere una completa guarigione non ci sia bisogno che di una piccola semplicissima operazione chirurgica. Basterebbe rimuovere quei corpi producenti l'irritazione». «E allora sarà guarito?» «Sarà perfettamente guarito e diventerà un cittadino ammirevole». «Sia lodato il cielo che ci ha dato la scienza», disse il vecchio Jacob e si recò subito a riferire a Nunez delle sue felici speranze. Ma Nunez ricevette la bella notizia con una freddezza e un disappunto che sbalordirono Jacob. «Dal tono che assumi si direbbe che non ti importi nulla di mia figlia», disse. Fu Medina Saroté a persuadere Nunez ad affrontare i chirurghi ciechi. «Non vorrai che io perda il dono della vista», le disse. Lei scosse il capo. «La vista è il mio mondo». Lei chinò il capo. «Ci sono tante belle cose al mondo, tante piccole belle cose, i fiori, i licheni tra le rocce, la lucentezza morbida di una pelliccia, il cielo lontano col suo vagabondare di nuvole, i tramonti e le stelle, e poi ci sei tu. Anche solo per te sarebbe bello conservare la vista, per vedere la tua dolce faccia serena, le tue tenere labbra, le tue care belle mani intrecciate. È per questi miei occhi che mi hai conquistato. Sono essi che mi tengono legato a te, proprio questi occhi che quei cretini vogliono togliermi. Se così avvenisse, potrei toccarti, ascoltarti, ma vederti mai più. Dovrei vivere sotto il tetto di roccia che curva la vostra immaginazione. No, vero, non vorresti che lo facessi. Gli era sorto uno spiacevole dubbio. Si fermò e lasciò che la cosa restasse lì come una domanda. «Vorrei», essa disse, «per una volta non sentirti parlare così». «Così come?» «So che è una bella favola, un frutto della tua immaginazione. Mi piace tanto, ma ora?» Si sentì venir freddo. «Ora?» chiese debolmente. Essa restò immobile. «Vuoi dire che pensi che io starei meglio?» Stava rendendosi rapidamente conto della situazione. Provava rabbia, una rabbia forsennata contro lo stupido corso del destino, ma insieme una tenerezza per la sua impossibilità di comprensione, una tenerezza prossima alla pietà. «Cara», disse, e poté accorgersi dal suo pallore come il suo spirito comprimesse dolorosamente le cose che essa non poteva dire. La circondò con le braccia, baciandola su di un orecchio, e rimasero per un poco in silenzio. «E se acconsentissi?» egli chiese alla fine con una voce molto dolce. Essa lo abbracciò stretto, piangendo convulsamente. «Oh, se tu lo volessi!» singhiozzò. «Se soltanto lo volessi!» Durante la settimana precedente l'operazione che avrebbe dovuto sollevarlo dalla sua condizione di servitù e inferiorità fino al rango di cittadino cieco, Nunez non dormì un solo istante e lungo tutte le calde ore di luce solare, mentre gli altri dormivano beatamente, se ne stette ad arrovellarsi e vagabondò senza meta, tentando di costringere la mente a risolvere il suo dilemma. Aveva dato la sua risposta, aveva dato il suo assenso, ma non era ancora ben certo. Ed ecco che alla fine, ultimate le ore lavorative, il sole sorse in tutto il suo splendore sulle creste indorate e incominciò per lui l'ultimo giorno della sua vista. Si intrattenne per qualche minuto con Medina Sarotè prima che lo lasciasse per andare a dormire. «Domani non vedrò più», egli disse. «Oh, mio caro», rispose lei stringendogli le mani con tutta la sua forza. «Ti faranno del male», ella disse, «un pochino, e sarà per me, mio caro, che affronterai questa pena. Lo farei per me. Oh, caro, con tutto quello di cui il cuore e la vita di una donna possono essere capaci, ti ricompenserò». Egli si sentì sommergere dalla pietà per se stesso e per lei, la prese fra le braccia e premette le sue labbra su quelle di lei, contemplando per l'ultima volta il suo dolce viso. «Addio», bisbigliò a quella cara vista, «addio». Poi, in silenzio, si staccò da lei. Ella poté udire i suoi passi allontanarsi lentamente e qualcosa nella loro cadenza la fece scoppiare in un pianto dirotto. Egli era già deciso di recarsi in un luogo solitario, dove i prati erano costellati di candidi narcisi, per rimanervi fino a quando fosse giunta l'ora del suo sacrificio. Ma mentre camminava, sollevò lo sguardo e vide il mattino che scendeva dai dirupi, splendente come un angelo in un'armatura d'oro. Gli sembrò che di fronte a tanta gloria di luce, lui stesso, il mondo dei ciechi giù nella valle e l'amore suo medesimo, non fossero che un abisso di orrore. Non svoltò quindi di lato come aveva avuto intenzione di fare, ma proseguì e attraversato il muro circolare uscì sulle rocce e i suoi occhi si fissarono sul ghiaccio e sulla neve, illuminati dal sole. Vide la loro infinita bellezza e la sua immaginazione oltrepassò a volo le montagne verso ciò che si trovava dietro di esse e a cui stava per rinunciare per sempre. Pensò al grande libero mondo da cui era stato diviso. Gli apparvero, come in una visione, le pendici dell'altra parte, digradanti fino a Bogotà. Bogotà, un luogo bellissimo di moltitudine turbinante, una gloria di sole nel giorno e un mistero luminoso nella notte, tanti palazzi, fontane, statue, bianche case. Pensò a come, in un giorno o due, si sarebbe potuto scendere attraverso qualche varco, avvicinandosi sempre più e più alle sue strade e viali affaccendati. Pensò al viaggio sul fiume giorno dopo giorno, dalla grande Bogotà fino al mondo ancor più vasto di là da essa, attraverso città, villaggi, foreste, luoghi disabitati, giorno dopo giorno fino a dove le sue rive si facevano larghe e arrivavano i grandi piroscafi sollevando spruzzi di schiuma. E così si sarebbe giunti al mare infinito con le sue migliaia e migliaia di isole e le sue navi intraviste di lontano nei loro incessanti giri attorno e attorno al mondo. Là si sarebbe visto il cielo, ma non un cielo chiuso da montagne come lo si poteva vedere di qui, simile all'apertura di un imbuto, ma come una volta di incommensurabile azzurro, una profondità di profondità in cui circolavano fluttuando le stelle. I suoi occhi scrutarono l'alta cortina delle montagne con un esame sempre più attento. Per esempio, si sarebbe potuto fare così, salendo per quel canalone fin su a quel camino, si sarebbe potuto uscir fuori tra quei pini nani che circondavano una specie di conca e quindi si ergevano sempre più alti passando sopra la gola. E dopo, quella scarpata era forse praticabile, di lì forse c'era qualche modo di arrampicarsi sulla parete ripida che si scopriva sotto la neve, se quel cammino non serviva, forse quell'altro più lontano verso est avrebbe potuto giovare meglio allo scopo e dopo. Dopo ci si sarebbe trovati lassù, su quella neve color d'ambra, a mezza via dalla cresta di quelle meravigliose solitudini. Rivolse uno sguardo di sfuggita al villaggio laggiù, quindi si voltò del tutto per contemplarlo con fermezza. Pensò a Medina Sarotè e questa era diventata piccina e remota. Si volse quindi di nuovo alla parete montuosa, giù dalla quale il mattino era sceso fino a lui. Poi, con molta circospezione, cominciò la scalata. Quando giunse il tramonto, non si arrampicava più, ma era molto lontano e in alto. Era stato anche più in alto, ma si trovava tuttora a grande altezza. Il suo vestito era a pezzi, le sue membra avevano macchie di sangue, era contuso in varie parti, ma si trovava sdraiato come se fosse del tutto a suo agio e un sorriso aleggiava sul suo volto. Di dove stava riposando, la valle appariva come in fondo ad un pozzo, a quasi un miglio in basso. Faceva già scuro per la nebbia e le tenebre, ma le cime delle montagne intorno a lui erano tutte luce e fiamma. Luce e fiamma le montagne, i piccoli particolari delle rocce lì presso apparivano come infusi di una sottile bellezza. Una vena di minerale verde che si faceva strada in mezzo al grigio, qua e là il baluginio delle sfaccettature del cristallo, un minuscolo lichene color arancio proprio accanto al suo volto mostrava una minuta bellezza. Nella gola c'erano ombre profonde e misteriose, di un turchino che si approfondiva in porpora e la porpora in una luminosa oscurità. E sopra di lui c'era la vastità illimitata del cielo. Ma egli ad un certo punto non si curò più di queste cose e rimase a giacere lì completamente inerte, sorridendo come se fosse semplicemente soddisfatto per essere sfuggito alla Valle dei Ciechi, di cui aveva pensato di diventare il re. Lo splendore del tramonto passò e scese la notte ed egli continuava a giacere completamente appagato e in pace al gelido chiarore delle stelle.
Per oggi la lettura è terminata. Ci auguriamo che la selezione vi sia piaciuta e che restiate in nostra compagnia su Oltrelago. www.oltrelago.it, la web radio di Trevignano Romano che legge i libri per te.